Voglio portare la riflessione che voglio portare questa mattina, parte da una considerazione sui due patti della Bibbia. Sappiamo che la nostra Bibbia è composta da due sezioni, vero? L'Antico Testamento il Nuovo Testamento, ossia meglio tradotto l'Antico Patto e il Nuovo Patto. E ci sono quelli tra i cristiani che fanno un radicale divario tra i due patti, che sono convinti che ci sono due patti completamente distinti e separati, due popoli completamente distinti e separati, qualcuno addirittura due salvezze distinte e separate dell'Antico e del Nuovo Patto. Non credo sia così. Voglio leggere innanzitutto due versetti nel libro dell'Esodo, che è l'introduzione del patto che Dio stabilisce con il suo popolo di Israele. Dopo la liberazione degli israeliti dall'Egitto, quando arrivano al monte Sinai, in Esodo 19, versetto 5, Dio fa comunicare questo messaggio tramite Mosè al popolo di Israele. Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. E ora voglio girare la pagina e guardare nel Nuovo Testamento la prima epistola di Pietro nel capitolo 2. Versetto 9 è scritto a noi, alla Chiesa, ai cristiani: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Avete notato che una qualche somiglianza tra le due cose? È vero? In pratica, sì, ci sono due patti, ma c'è continuità. Quello che Dio all'inizio e in maniera parziale ha fatto, ha promesso al popolo di Israele, una nazione fra tutte le nazioni, ora è diventata eredità di questa santa nazione, questo popolo che Dio si è chiamato e si sta chiamando da tutte le nazioni della terra per essere il suo popolo particolare, che è chiamata la Chiesa, con la cittadinanza nei cieli e con un'identità del tutto diversa dagli altri popoli della terra. Noi qui possiamo essere di provenienze diverse, italiani, inglesi, africani, asiatici, ma la nostra vera identità è quella di essere il popolo di Dio, la santa nazione di Dio. Ora, però, detto questo, c'è anche una grande differenza fra i due patti. Ed è di questo che voglio parlare questa mattina. C'è anche una grande discontinuità. Voglio leggere ora delle parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, che è il grande capitolo del discorso sul pane di vita che Gesù che è sceso dal cielo per dare vita al mondo. Ora, in Giovanni capitolo 6, versetto 43, leggiamo queste parole di Gesù. Non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti, saranno tutti istruiti da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da Lui, viene a me. Saranno tutti istruiti da Dio. E credo che qui Gesù voglia riprendere una grande promessa che troviamo nell'Antico Testamento. Scusate se facciamo un po' di salti avanti e indietro nella Bibbia, ma ci aiuta questa a collegare le cose. Nel profeta Geremia, capitolo 31, leggo solo alcuni versetti di questa grande profezia che parla del nuovo patto che un giorno Dio stabilirà con il suo popolo. Abbiamo sentito da qualche parte queste parole, nuovo patto? Ecco, un nuovo patto, dice. Io farò un nuovo patto, versetto 31. Nel versetto 33 dice, questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro e la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Saranno tutti istruiti da Dio, tutti mi conosceranno, non come il vecchio patto, dice il profeta. E se permettete voglio leggere ancora, o almeno fare riferimento a un altro brano dell'Antico Testamento, un'altra promessa, è anche questa conosciutissima, nel profeta Gioele, capitolo 2, versetto 28, dove Dio dice, dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Ci sono, abbiamo detto, grandi somiglianze, una grande continuità tra il vecchio patto e il nuovo patto. C'è un popolo speciale che appartiene a Dio. C'è un regno che, dice Gesù, non è il re di questo mondo, con il suo re. Nell'Antico Testamento Dio dice io sarò il vostro re, non avrete un altro re, sarò io il vostro re. Nel Nuovo Testamento Dio stabilisce il suo re Gesù sul Monte Santo, per un re che dobbiamo servire, al quale ubbidire e che dobbiamo glorificare. Però c'è anche questa grande differenza fra i due patti. Nell'antico patto Dio si fece conoscere attraverso la sua legge, attraverso dei sacerdoti, attraverso i profeti che di volta in volta suscitava. Ma non tutti avevano questo rapporto diretto con Dio. Nel Nuovo Testamento, invece, Dio ha promesso di venire di persona, che tutti lo conosceranno dal più piccolo al più grande e che tutti possiamo ricevere il dono dello Spirito Santo, profetizzare, avere rivelazioni dirette di Dio dal più piccolo al più grande. L'altra sera nella nostra comunità a Bologna, durante un incontro a Brescia, scusate, sono un po' fuso. Che cosa ho detto? A Bologna. Non so più in quale città mi trovo, insomma. A Brescia, sì. Una sorella raccontava, noi non c'eravamo neanche domenica scorsa nel culto, ma della bambina del mio collega pastore giovane lì, bambina di 2 anni, e come durante il culto evidentemente lo Spirito Santo la stava toccando, si è avvicinata a papà che stava in ginocchio, pregava e piangeva, anche lei si è messa a piangere per la presenza di Dio. Io la vedo partecipare al culto in maniera molto evidente. Non solo canta, batte le mani, queste cose piacciono a molti bambini, ma la si vede attenta, partecipe. Magari non sa ancora esprimere con parole quello che avverte dentro, ma è evidente che sente la presenza dello Spirito di Dio, dal più piccolo al più grande. Dei miei figli, sapete che ho 6 figli, tutti ormai adulti sposati con figli loro, ma almeno 2 di loro sono stati battezzati nello Spirito Santo all'età di 4 anni, cominciando già allora a parlare in altre lingue. Che cosa aveva detto il Signore? I vostri figli profetizzeranno, non dici i vostri figli maggiorenni, i vostri figli. Il regno di Dio, dice Gesù, è dei bambini. I discepoli la pensavano diversamente, i discepoli pensavano che il regno di Dio fosse soltanto per gli adulti. Molti oggi hanno la stessa mentalità, no, bisogna aspettare che crescano, quando saranno grandi faranno la loro scelta. Avete sentito queste parole da certi genitori? Certo, ognuno di noi deve fare la propria scelta. Ma non è detto che dobbiamo aspettare di avere 18 anni prima di farla. Facciamo le nostre scelte tutti i giorni. Anche i bambini fanno le loro scelte. Devono scegliere se ubbidire o se disubbidire. Devono scegliere se tra il bene e il male. Sono scelte che tutti noi facciamo e rifacciamo e confermiamo durante tutto il corso della nostra vita. Ma non è mai troppo presto per avvicinarsi alla presenza di Dio. E questo è un privilegio che è riservato al popolo di Dio, con questo nuovo e migliore patto che il Signore, nella sua bontà, ha voluto stabilire con noi. Però io voglio dire una cosa, io personalmente, anche se sono cresciuto in un ambiente di chiesa, sono sempre stato, quasi sempre stato in chiesa la domenica, fino ai 18 anni, anche se credevo, almeno passato una fase, diciamo, di crisi adolescenziale, io credevo in Dio, credevo nella sua parola. Ma devo dire che fino ai 18-19 anni di età io vivevo come uno del vecchio patto, perché credevo in Dio, ma non lo conoscevo e non lo sperimentavo personalmente. E credo che c'è molta gente ancora oggi in questa condizione. Una condizione che aspetta ancora la Pentecoste. Non so se mi spiego. Forse ricorderete che nel discorso che Gesù fa ai suoi discepoli all'ultima cena, a un certo punto esclama, sembra anche un po' spazientito, dice: da tanto tempo sei con me, Filippo, e ancora non mi conosci? Conoscere Dio, conoscere la presenza di Dio. Tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Saranno tutti istruiti da Dio. Nel nuovo patto che Gesù è venuto a stabilire con il suo popolo, abbiamo questo privilegio di imparare direttamente da Dio. Ora, prima di proseguire, facciamoci una domanda. Se saremo istruiti da Dio, che cosa ci vorrà insegnare? Non so, forse non ci avete mai pensato. Che cosa Dio ci vuole insegnare? Beh, io sono arrivato a darmi una risposta molto semplice. Dio vuole insegnarci a essere sempre più come Gesù. Saranno tutti istruiti da Dio. Gesù è l'esempio perfetto di uno che aveva sempre l'orecchio teso per ascoltare la voce del Padre. È scritto di lui in un brano dell'Antico Testamento, profeticamente, che giorno dopo giorno il Signore sveglia il mio orecchio e mi istruisce. Gesù stesso dice: io faccio sempre le cose che gli piacciono. Io non agisco di mia iniziativa, ma quello che odo lo dico. Poiché Gesù era istruito da Dio, viveva nella maniera in cui viveva. Se noi ci lasceremo istruire da Dio, diventeremo sempre più simili a Gesù. Abbiamo dunque il privilegio di imparare direttamente da Dio, di ascoltare direttamente la voce di Dio. Gesù dice nel Nuovo Testamento, nel brano del Buon Pastore, dice: le mie pecore ascoltano la mia voce. Abbiamo il privilegio di conoscere direttamente Dio e di poter consultare direttamente la volontà di Dio. Scusate. Nell'Antico Testamento non era così. Nell'Antico Testamento chi voleva conoscere e comprendere la volontà di Dio di solito aveva due vie da poter seguire. O doveva rivolgersi al sacerdote. Al sacerdote erano affidati due oggetti di cui non conosciamo l'esatta natura, chiamato Urim e Tumim, ma con i quali sappiamo che tirando a sorte poteva determinare la volontà di Dio. Ci sono diverse occasioni nell'Antico Testamento in cui i sacerdoti in questa maniera distingueva qual era la volontà di Dio, chi Dio aveva scelto, eccetera, eccetera. Oppure l'altra possibilità era di trovare un profeta di Dio e chiedergli di consultare per te qual era la volontà di Dio e darti qualche parola, qualche messaggio da parte di Dio. È scritto del re Saul, il primo re di Israele nell'Antico Testamento, che alla fine della sua vita, a causa della sua ribellione, la sua ostinatezza, Dio l'aveva rigettato dall'essere re di Israele e praticamente si è ritirato da lui. Tanto che in un momento di crisi, quando volle consultare Dio, Dio non gli rispondeva più, né tramite i Tumim né tramite i profeti. E in questa situazione, in questa urgenza, scioccamente è andato a consultare un indovino, una medium, sbagliando di grosso. Ma questo giusto per illustrare la situazione in cui si ritrovavano i credenti dell'Antico Patto. Oggi però non è più così, scusate. Abbiamo tutti la possibilità di conoscere Dio direttamente, di chiedere a Dio direttamente, di aspettarci che Dio ci parli personalmente. Però domandiamoci quanto spesso ci avvaliamo di questa possibilità. Quanta conoscenza abbiamo della voce di Dio, della parola, della volontà di Dio? Perché questo è quello che distingue il nuovo patto da quello vecchio. Voglio leggere ancora un versetto nella prima epistola di Giovanni, dell'Apostolo Giovanni, che rafforza ancora questa consapevolezza. Nella prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 27, l'Apostolo scrive così: ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. Ora è chiaro, quando parla della unzione che avete ricevuto da Lui, questa unzione non è da una bottiglia di olio. Che cosa rappresenta? La persona dello Spirito Santo che rimane in voi, è veritiera, vi insegna ogni cosa, dice l'Apostolo. Rimanete in Lui, rimanete fedeli a quella unzione. Ora, leggendo questo versetto e prendendolo da solo, la conseguenza logica sarebbe, quale sarebbe? Che possiamo buttare via la Bibbia, che non abbiamo bisogno della Chiesa, non abbiamo bisogno dei fratelli, non abbiamo bisogno di un pastore, perché ci pensa lo Spirito Santo a insegnarci tutto quello di cui abbiamo bisogno. E ci sono delle persone che ragionano così. Logicamente non sono qui questa mattina. Però è vero, cioè, non andiamo a questo estremo. Però non andiamo neanche all'altro estremo a dire no, è il pastore che mi deve spiegare qual è la volontà di Dio. Devo trovare un versetto nella Bibbia. No, Dio ci dà il suo spirito. Dio ci dà la sua unzione. Dio ci vuole istruire direttamente. Come ho detto, sarebbe una conseguenza logica, ma aggiungo che la logica del regno non è sempre quella umana. Però abbiamo bisogno di credere in questo. Saranno tutti istruiti da Dio. Io ho bisogno di essere istruito da Dio. Ho bisogno di seguire l'istruzione, l'unzione dello Spirito Santo. E non ho necessità di qualcuno che mi insegni. Questo non significa, va bene, facciamo a meno. Questo significa che se mi trovo in una situazione in cui non ho con me la Bibbia, non ho con me un pastore, non ho accesso a qualcun altro, posso contare sullo Spirito di Dio. E mi istruirà, mi insegnerà la via nella quale devo camminare. Ma come ci istruisce Dio? Questa è la grande domanda. Come ci istruisce Dio? Voglio parlare brevemente di almeno quattro modi diversi in cui Dio ci parla, ci istruisce e ci forma. Il primo modo è proprio attraverso la Bibbia. Perché la Bibbia, ha detto bene qualcuno, la Bibbia non è un manuale di teologia sistematica. Se Dio avesse voluto darci quello, ce l'avrebbe dato. La Bibbia invece è una parola vivente, ed efficace, che non si presta facilmente ad essere ridotta a una teologia sistematica. Non sarebbe da me dire buttiamo via tutti i libri di teologia. Però neanche prendiamo le nostre teologie, e ce ne sono tante e non tutte uguali, per forzarci dentro la Bibbia, perché la Bibbia non si presta facilmente a questo processo, ad essere ridotta a una teologia, a un sistema, a, come devo dire, ordinato, squadrato, schematico. Sì, grazie. È un libro frammentario, un libro con molte sfaccettature diverse, che qualche volta contiene quelle che a prima vista appaiono delle contraddizioni, sembra dire in un brano una cosa e in un altro brano un'altra cosa. Prendiamo un esempio classico su cui da 2000 anni si discute, e io non vedo fine a questo dibattito. La Bibbia ci insegna chiaramente che Dio è sovrano. Dio ha tutto sotto controllo, che Dio opera ogni cosa secondo il consiglio della propria volontà. Poi ci insegna anche che l'uomo ha libertà di scelta e di azione. E come fare a combaciare queste due cose? Non lo so. Quello che so è che ci sono delle persone e dei momenti in cui c'è bisogno di sottolineare che Dio è sovrano. Non dipende tutto da me. Dio regna, Dio siede sul suo trono, è la sua volontà quello che alla fine vincerà. Ci sono altri momenti in cui io ho bisogno di essere responsabilizzato. A non dire, ah beh, Dio ha tutto sotto controllo, io mi posso sedere, va bene, andrà tutto come deve andare. La Scrittura ci insegna queste due cose, che per la nostra piccola mente umana è difficile quadrare il cerchio e far capire come le due cose possono coesistere, ma la Bibbia ci dice che coesistono. E potrei citare molti altri esempi. Per cui è buono e giusto studiare la Bibbia, ma non è sufficiente. Io sono, di nuovo, sono un grande sostenitore dell'importanza di studiare, di conoscere la Bibbia. Sto in questi giorni preparando le prossime lezioni per la facoltà sulla storia, la geografia, l'archeologia biblica, la cronologia, le date e tutto questo. Ha la sua importanza questo. Però abbiamo anche bisogno di ascoltare la parola di Dio, di non trattarlo come se fosse un testo antico, una lettera morta, perché è anche una parola vivente ed efficace. E attraverso questa parola Dio ci istruisce, se abbiamo l'orecchio attento. E Dio ci darà molte cose attraverso questa parola. Io personalmente sono... Dunque, dove siamo? Sono più di 45 anni che ho conosciuto il Signore e ho cominciato a leggere, a studiare e ad ascoltare la Bibbia, ma continuo a scoprire cose nuove. Oltre alle cose vecchie che una volta conoscevo e intanto dimenticato. Per cui continuo a leggere la Bibbia, continuo a leggerla come studio, ma continuo a leggerla anche come ascolto della voce di Dio. E a volte Dio fa dire alla sua parola cose che nel contesto originale non voleva dire assolutamente. Vi cito un esempio che non è farina del mio sacco, un esempio che ho letto su un libro, ma mi sembra molto emblematico. C'è una promessa nell'Antico Testamento quando Dio parla al popolo di Israele, dice se seguite attentamente la mia voce e ubbidirete al mio patto, dice io toglierò la malattia dal mezzo a voi. Ok. Ora c'era un fratello che aveva un persistente problema di salute nello stomaco. E un giorno ha letto questo versetto, io porterò via la malattia da in mezzo a voi. E dice, oh, ma stomaco è proprio in mezzo a me. Signore, portalo via. E il Signore l'ha portato via. È ovvio che non è quello che voleva dire il versetto nel contesto originale, ma Dio è libero di parlarci, di dirci quello che vuole, anche attraverso la sua parola. Un secondo modo in cui Dio ci parla è attraverso la voce del suo Spirito. E un primo modo in cui lo Spirito ci parla è nella nostra coscienza. Ora, grazie a Dio, ogni essere umano è dotato di coscienza. Qualche volta abbiamo una coscienza deformata. Una coscienza diventata insensibile a cose che per Dio sono importanti, oppure viceversa, sensibilizzata falsamente verso cose che per Dio non importano. Per cui la nostra coscienza non è infallibile, non di meno è importante coltivarla. Come dice Paolo in un brano, avendo sempre cura di conservare davanti a Dio una buona coscienza. E un primo modo in cui lo Spirito Santo ci parla è attraverso la nostra coscienza. Quando ci irritiamo, alziamo la voce e cominciamo a gridare al nostro coniuge, se abbiamo l'orecchio attento, lo Spirito Santo ci parlerà nella nostra coscienza e dice, guarda, non dovevi parlare così. Hai bisogno di andare a chiedere perdono, a umiliarti, a chiedere scusa, a riconciliarti. È giusto? Ma non solo. Lo Spirito Santo ci parla in molte maniere. Ma di solito parla come parlò ad Elia sul monte Sinai, in quel momento in cui aveva ceduto alla paura e alla depressione, era fuggito lontano da dove era il suo compito e la sua chiamata. Dio gli parlò non in un terremoto, non in un uragano, ma con una voce dolce e sommessa. Ora, per udire una voce dolce e sommessa, dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo stare un po' zitti noi. Dobbiamo fare tacere le tante voci che gridano dentro la nostra mente e metterci in ascolto attento della voce di Dio. E voglio suggerire rapidamente alcune caratteristiche della maniera in cui Dio ci parla. Noi spesso diciamo dentro il nostro cuore, dentro la nostra intuizione, forse sarebbe la parola più giusta. Dio ci parla, ma come? Per distinguere quello che viene da Dio da quello che viene da noi stessi, ci sono alcuni segnali. Prima, i suggerimenti di Dio, e questo ha una vasta applicazione, ha un'applicazione anche, per esempio, a chi sta imparando a esercitare il dono della profezia per edificare la Chiesa. Perché per portare una rivelazione profetica alla Chiesa bisogna prima riceverla. Poi bisogna avere anche il mandato a comunicarlo, questo è un altro discorso. Ma i suggerimenti dello Spirito Santo possiamo riconoscere che non vengono fuori dai nostri processi mentali. Illustro. Credo che sempre, tutti noi abbiamo fatto qualche volta l'esperienza di seguire una successione di pensieri e poi ritrovarci, ma com'è che sono arrivato là? E poi tornare indietro i vari passi, questo mi ha suggerito quello, quello mi ha suggerito questo mi ha suggerito l'altra cosa, e da A sono arrivato a Z, che non c'entrava niente, è vero? Ma quando arrivano i suggerimenti dello Spirito Santo, arrivano a proposito di niente. Non sono il frutto dei nostri processi mentali, ma arrivano come fulmine a ciel sereno. Questo è un primo segnale. Un secondo segnale è che il suggerimento dello Spirito Santo sono coerenti con la parola scritta. Dio non si contraddice mai. Dio non ti dirà mai di fare qualcosa che la parola scritta dice di non fare. Questo è importante. Perché ci sono persone in giro, ci sono persone che si chiamano cristiani e che diranno: Dio mi ha detto di fare qualcosa che è completamente contrario alla parola. Il cuore è ingannevole. Tutti noi siamo piuttosto bravi a illuderci e a credere a quelle cose che ci fanno comodo e che rappresentano in fondo i nostri desideri umani. Per cui quando qualcuno dice: ah, Dio mi ha detto che di lasciare mia moglie e la mia famiglia perché la mia vera anima gemella è... E questa bella segretaria che mi ha dato. Succede. Questo ovviamente è un esempio dei più eclatanti. Ci sono anche casi più subdoli. Dio mi ha detto che sono un suo figlio, ho il diritto a avere la Mercedes ultimo modello anche se devo indebitarmi. Che cosa dice la parola? Dice: non avere debiti con nessuno. Ora, va bene, quello è un argomento vasto, ci potrebbero essere delle eccezioni, ma il principio generale è questo. Dio non si contraddice. Terza cosa. Quando parla lo Spirito Santo, porta con sé un senso di pace e di riposo. Ora, attenzione, ci può essere ancora una tormenta di pensieri nella tua mente, soprattutto quando ti trovi di fronte a qualche decisione grossa e impegnativa o qualcosa che ti coinvolge emotivamente. Però puoi distinguere che quella succede a un livello, è il livello dei tuoi pensieri, dei tuoi ragionamenti, che ora dicono sì, ora dicono no, ora dicono sarebbe meglio questo, ora sarebbe meglio l'altro. Ma sotto tutto quello c'è un livello intuitivo in cui senti la pace di Dio. Io lo chiamo il semaforo verde. Altre volte invece è il semaforo rosso. Quando vuoi andare di là c'è un qualcosa che dici: no, 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 fermati, aspetta, no. Ma sono i semafori di Dio, la pace di Dio che fa da, che custodirà il vostro cuore. Qualcuno dice che vuol dire che farà da arbitro nel vostro cuore e ti indica la via giusta in cui devi camminare. È un quarto segnale della voce dello Spirito Santo, e questo chiaramente riguarda soprattutto le cose un po' più importanti, sarà confermato anche dai fratelli, soprattutto da quelli che hanno una responsabilità per vigilare sulla tua vita, i pastori della Chiesa. ti daranno la conferma. Non hai timore. Se c'è un pastore stabilito da Dio, ha a cuore il tuo bene. Vuole condurti nella buona e retta via. Questo non significa che deve ascoltare Dio per te e dirti cosa devi fare, come alcuni pensano. Però il suo compito è di ascoltare Dio insieme con te e darti conferma di quello che lo Spirito Santo dirà a te personalmente. E questo è un elemento di sicurezza. La Scrittura dice che nel gran numero dei consiglieri sta la salvezza. Quando Dio vuole dirti una cosa, non ha problemi a fartelo dire in tutte le salse e da tutte le persone che sanno ascoltare e riconoscere la tua, la sua voce. Detto questo, quando ci parla lo Spirito Santo, rimangono spesso dei margini di incertezza. Non è una scienza esatta l'ascolto della voce dello Spirito Santo. Faccio un'illustrazione. Questo messaggio che vi sto portando questa mattina, fino all'ultimo stamattina, io non sapevo, non capivo su che cosa avrei dovuto predicare. Io cerco sempre di ascoltare la voce del Signore e di discernere quale messaggio devo portare. Ogni tanto, qualche volta, riciclo i messaggi vecchi, anche perché il numero degli argomenti nella Bibbia è finito. Ma cerco di ascoltare lo Spirito Santo per sapere su che cosa devo predicare in questo, in quella chiesa, in determinata occasione. E certe volte sento molto chiaro la voce dello Spirito, anche con giorni di anticipo. Altre volte, come oggi, fino all'ultimo momento rimango nel dubbio e anche quando mi viene un'idea non ho la certezza al 100% che sia quella giusta. Io credo per fede che questo messaggio sia quello che Dio voleva dire a voi questa mattina. Però rimane un margine di dubbio. Mi spiego? E quando si tratta di cose, diciamo, determinanti per la propria vita, è meglio aspettare un altro po' e avere altre conferme. Quando io e mia moglie siamo partiti 42 anni fa dall'Inghilterra, per fede nel Signore, un po' come Abramo, per seguire la sua chiamata a servirlo in Italia, insieme con un altro giovane che è rimasto con noi per alcuni anni, ci erano stati, dato che non conoscevamo in quell'epoca opere o chiese che avessero la stessa visione che già il Signore ci stava dando e che poi è maturata nella formazione della Chiesa della Riconciliazione, come oggi, o come vuole essere oggi, abbiamo deciso che la cosa più giusta sarebbe di andare dove non dovevamo fare concorrenza con altre chiese o opere già esistenti, visto che c'erano città in Italia prive di qualsiasi forma di testimonianza evangelica. Andiamo dove non c'è nessuno, dove c'è un campo vergine. E ci sono stati dati i nomi di diverse città dove non c'era nessuno, dove non c'era nessuna presenza evangelica, città di una certa consistenza. E io e mia moglie e l'altro giovane ci siamo messi a pregare, a chiedere al Signore la sua illuminazione su dove dovevamo dirigerci. Abbiamo sentito tutte e tre lo stesso posto. E là siamo andati. E dopo un po' il Signore ci ha aperto la porta per trovare un appartamentino in affitto. E siamo stati lì insieme per 2 anni e mezzo. Dopodiché Io e Giuditta abbiamo sentito che il Signore ci chiamava a lasciare e andare in un'altra città, lasciando lì il nostro collega. Vi voglio dire che in base ai frutti che abbiamo visto da questa missione, fino ad oggi mi rimane un margine di dubbio se abbiamo ascoltato veramente bene la voce di Dio. Io lo credo per fede. Però non ho quelle conferme che lo rendono una cosa matematica. Non so se mi spiego. Però abbiamo bisogno di coltivare l'ascolto della voce di Dio. Un terzo modo, abbiamo detto che Dio ci parla attraverso la Bibbia, Dio ci parla attraverso lo Spirito. Non dimentichiamo mai che Dio ci parla anche attraverso i nostri fratelli. Abbiamo detto già, abbiamo letto quel versetto che dice: non avete bisogno dell'istruzione di nessuno, perché l'unzione di Dio rimane con voi. Però la parola di Dio dice anche questo, Colossesi 3, versetto 16, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. È chiaro che istruirci gli uni gli altri con ogni sapienza non significa con la nostra sapienza umana, ma con la sapienza di Dio. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Lo Spirito Santo, grazie a Dio, mi è stato dato e rimane in me. Ma non è stato dato a me in esclusiva. È stato dato anche a te. Ecco perché possiamo istruirci ed esortarci gli uni gli altri. Dio ci ha fatti essere membri di un corpo, membri gli uni degli altri, dice la Scrittura. Siamo fatti per aver bisogno gli uni degli altri, per istruirci gli uni gli altri, per essere i guardiani dei nostri fratelli, per avere bisogno l'uno dell'altro. E se Dio mi parlerà, il più delle volte mi darà anche le conferme attraverso i miei fratelli, e qualche volta mi parlerà direttamente attraverso un discorso, in una conversazione, una testimonianza, un insegnamento o anche una preghiera di qualcun altro. In fondo, se Dio poté parlare a Balaam attraverso la sua asina, a me potrà parlare anche attraverso la più, vabbè, scusate il termine, la più asina della comunità. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Infine, e con questo concludo, Dio ci parla attraverso le esperienze della vita. Anche i fallimenti, anche i disastri, anche gli errori, forse soprattutto attraverso queste cose. In Ebrei capitolo 12 c'è un'esortazione sempre valida. Versetto 5 dice: avete dimenticato, credo sia una domanda, l'esortazione rivolta a voi come a figli: figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Ci sono qui quattro verbi, o quattro termini: disciplina, riprensione, correzione e punizione. Quando entrano in azione queste cose? Quando sbagliamo. E il Signore, nel suo amore, nella sua bontà, non ci lascia sbagliare abbandonandoci a noi stessi, ma ci corregge, ci rimprovera, se necessario ci castiga anche, perché impariamo meglio le sue vie. Le esperienze della vita, la disciplina del Signore attraverso le esperienze anche sbagliate, ci insegnano a conoscere meglio le vie del Signore. In questa stessa epistola agli Ebrei, alla fine del capitolo 5, la parola di Dio descrive gli adulti nella fede, quelli che sono maturi nella fede, perché tutti nasciamo di nuovo come bambini, dobbiamo diventare maturi attraverso un processo. I maturi, gli adulti nella fede sono, dice, coloro che per via dell'uso, per le esperienze vissute, hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male. E attraverso l'esperienza e attraverso la correzione e la disciplina che impariamo a distinguere e a fare la volontà di Dio. Dio ci parla, Dio ci istruisce, ma lo fa anche qualche volta con la bacchetta. E se siamo saggi, impareremo la lezione. Se non siamo saggi, dovremo essere bacchettati e vita natural durante. Allora, siamo saggi e impariamo dalla correzione del Signore. Concludo dicendo semplicemente questo. Andiamo avanti a conoscere ancora meglio il Signore. Nel profeta Osea, l'ultimo versetto di questa mattina, c'è un versetto che va in questa direzione. Osea capitolo 6, versetto 3, dice: conosciamo il Signore. Questa non è un'affermazione, questa è un'esortazione, e si confondono in italiano, ma è un'esortazione. Conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. Un'altra traduzione dice: andiamo avanti, proseguiamo a conoscerlo di più. Perché conoscere il Signore, conoscere le sue vie, essere istruiti da Lui è un viaggio di scoperta che non finisce mai. Non finisce mai, certamente in questa vita. Io credo che Dio è così grande, è così infinito, che ci vorrà poi tutta l'eternità per finire di scoprirlo. Grazie a Dio ci aspetta un'eternità di questo viaggio di scoperta di Dio. Ma mentre siamo in questa vita abbiamo sempre da imparare. Lasciamoci istruire da Dio, perché abbiamo questo privilegio di essere direttamente e personalmente istruiti e formati da Dio come Suoi figli e Suoi discepoli. Lo fa in molte maniere e usando molti mezzi, ma in ultima analisi è Lui che ha l'opera in me e in te. Ha iniziato un'opera buona in ognuno di noi e intende portarla avanti se glielo lasciamo. Amen.